abbiamo subito allungato. Oh, sto perdendo il mio italiano con l'emozione, mi dispiace. Sì, non so neanche più cosa stavo dicendo. Sono contento.
Può essere una gara che cambia una stagione?
Da un po' adesso abbiamo ribaltato un po' la situazione. Stiamo andando bene, quindi sono contento.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sorpassa in curva 5.
Ieri mi sono stato un po' sui coglioni. Ieri mi sono steso per averla fatta più piano. Quindi ho detto, se devo superarla, supero lì, che tanto posso esagerare un po' di più.
Quindi hai avuto la lucidità di non farti condizionare dal fatto che fosse proprio il punto dove eri caduto ieri, che sono magari quelle cose.
L'ho scelto anche un po' apposta. In generale volevo sfatare proprio il mito che non finisco le gare qui, quindi ci voleva.
È stato anche la mia vita personale, le persone ovviamente che mancano oggi, fisso nella mia testa. Il mio papà, Jules. Esco del tunnel e facevo fatica a vedere perché avevo delle lacrime. Dopo ovviamente i due ultimi giri ho solo portato la gara, cioè la macchina a casa.
Charles e Pecco, bentornati ai vostri posti. Titola oggi il fondo del mio amico Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera. Ciao Giorgio.
Buongiorno caro, ciao, buongiorno.
Senti, io non lo conosco personalmente, ma Frédéric Vasseur deve essere uno che, se c'è da fare il Baldoria, sta in prima fila. È abbastanza un fuoriclasse, l'avevamo visto nel box della McLaren. Ieri c'era da fare Baldoria e sta tutto in quel tuffo con Charles nelle acque non proprio cristalline, anche se siamo a Monte Carlo del Porto. Cioè, è stata una delle tante immagini che mi sono portato dietro.
Ma sì, cioè, una bella giornata, dai. Una bella storia di sport, quella di Charles ieri. Piena di emotività dopo la fine, perché la gara è una pizza, sì. Cioè senza limiti e confini, quindi c'è stata l'ipoteca fatta in qualifica con quel giro lì strepitoso. Poi una gara dove devi rallentare per vincere non è mai bella da vedere, no? Dove non si passa, insomma, è una cosa proprio contraria alla Formula 1 di oggi. Però
lo so, Giorgio,
bella storia. No. Dimmi, scusa.
No, lo so che è così. D'altra parte, se non sbaglio, i primi 10 dell'ordine di partenza sono stati i primi 10 dell'ordine di arrivo, ed è la prima volta che succede, anche qui se non sbaglio, nella storia della Formula 1. Monaco anacronistico finché vuoi, però a me fa ridere il cuore, nel senso che quella corsa lì, in quel modo lì, in quell'ambiente lì, a me piace, come mi piace a Parigi-Roubaix. È chiaro che la corsa è il sabato, e sabato, ma pure venerdì, Carletto ha scritto un capolavoro.
Sì, no, ha fatto veramente un weekend in stato di grazia, con attorno un alone di sfiga, come dire, regressa, incombente, no? Per cui c'era, secondo me, un po' tutti a domandarsi, soprattutto dopo l'interruzione, come dire, ecco, siamo alle solite, adesso un'altra partenza, chissà come va. In realtà poi ha gestito come sa fare quando è in stato di grazia, e ha fatto una buona gara, ma la gara insomma in qualche modo la gestivano in tanti partendo così, no? Con certo. Una macchina così a posto per quella pista lì.
Sì, no, poi c'è stato anche l'incidente pazzesco in avvio, a proposito parentesi per Magnussen, sarebbe il caso, gli hanno già levato diversi punti della patente, magari una volta gli levano pure la patente, almeno per qualche corsa, però quell'incidente lì ha permesso di smarcare l'obbligo del cambio gomme e questo ha reso la corsa, se vuoi più noiosa, certamente più favorevole alla Ferrari, una corsa nella quale anche Carlos Sainz ha fatto il suo. Mi sono piaciute le dichiarazioni del sabato di Sainz: vogliamo vincere con Leclerc.
Sì, ma lui è un signore, tra l'altro sta correndo in uno stato d'animo non semplice, perché sì. I posti disponibili sono poco o niente, quelli buoni, non si capisce perché la Red Bull non lo prenda al posto di Perez, la Mercedes probabilmente fa una scelta, visto che va a perdere l'anno prossimo, tira su Antonelli, sì. Che costa zero o poco più che zero.
Come lo vedi?
No, non lo so, dipende, sai, questi ragazzi qua, dipende cosa succede dal punto di vista mentale quando hanno una pressione diversa, poi ci sono tutti i presupposti per dir bene, no? Per sperare che sia una buona storia anche questa qui, no? Però è presto, no? Bisogna vedere cosa succede quando sei lì e hai un compagno veloce come Russell, hai addosso l'attenzione di tutti, per cui è poi un problema di testa più che altro, no? Quando certo. Fai quel salto lì.
Certo, certo, insomma glielo augureresti.
Altro che povera Stella, cioè è un ragazzo di quel. No, ma è uno come Piastri, no? Di quelli che hanno un curriculum da percorso netto, no? Per cui insomma c'è da augurarsi che sbocci come è sbocciato Piastri, perché anche Piastri l'ha fatto anche ieri una garona, no? Dopo aver fatto.
Assolutamente. Giorgio, in questa nuvola di emozioni proviamo a fare i razionali. La corsa da un punto di vista tecnico dice quel che dice, cioè nulla, come abbiamo sottolineato. Il dato politico può essere che la McLaren mi pare in questo momento la macchina migliore, Red Bull compresa, con Verstappen che ha fatto quell'errore in qualifica e quindi si è pregiudicato la gara, che sta facendo vedere tutto il Verstappen che è su una macchina che non è più l'astronave che era.
Ma il tema è questo, no? Cioè che Red Bull sarà in pista da qui a fine anno, perché quattro vincitori diversi nelle prime otto gare, tre team diversi a vincere le prime otto gare, Newey è già fuori dal team. Sì. Adesso arrivano due piste in teoria un po' più favorevoli alla Red Bull, che sono Montreal e soprattutto Barcellona. Bisogna vedere, perché la McLaren è forte sempre ormai, non è che è un caso. La McLaren e la Ferrari hanno due piloti che tirano, che fanno punti, la Red Bull ne ha uno, cioè questo è il tema secondo me, che Red Bull avremo quest'anno, perché può anche essere che il magic moment lungo peraltro sia finito, o comunque sia molto diverso da quello che è stato fino a ieri, insomma,
sì,
no?
Lo scopriremo molto presto, appunto, su quelle due piste lì. Per chiudere, per restare a Barcellona invece, Charles Pecco, bentornati ai vostri posti. C'è stato anche quel garone di Bagnaia che con le spalle al muro non sbaglia un colpo, però se ti va a ficcare con le spalle al muro contro Martin, che secondo me ha più fame in questo momento di Pecco bicampione, però è anche uno che non perde il vizio di tritare le gomme, di non riuscire fino in fondo a gestire la durata della gara, eccetera. Insomma, Pecco rilanciato dopo una gara strepitosa, ci voleva.
Sì, dopo una caduta il sabato è molto difficile capire cosa com'è la relazione tra testa e moto, sì, in quel mondo lì, no? Cioè non si capisce, cioè Vignales fa una gara che sembra Dio in terra, poi si perde, sì. Cioè, Bezzecchi dov'è? Sì. Non si capisce mai bene. Ci sono due temi secondo me: uno, che Marquez è in crescita stabile, no? E quando uno così è in crescita stabile, sì, vuol dire, sì, che sì, c'è ancora, no? Poi bisogna vedere, perché Martin per la prima volta è davanti nel mondiale, può anche essere che faccia qualche ragionamento in più rispetto al passato, non lo so, cioè è un po' presto, ma la verità è che è tutto un tema testa e prestazione, cioè psiche e prestazione, no? Quando Bagnaia dice ho fatto apposta a farla a passare lì, cioè, da una parte mostra una forza quasi temeraria, dall'altra poi ci sono delle situazioni in cui non sta in difficoltà anche lui, insomma è abbastanza difficile capire, anche perché è un monomarca praticamente, cioè, sono tutti la stessa moto, per cui è molto incerto secondo me il mondiale moto quest'anno.
E quindi bello, grazie Giorgino, molto presto.
Grazie a voi, ciao. Buon lavoro, grazie a te Carlo. Ciao
Giorgio Terruzzi. Allora, noi abbiamo uno stacco, vero? Abbiamo uno stacco, chiamiamo Pardo, chiamiamo Francesco Guidolin, parliamo di quello che è successo ieri, di quello che succederà da qui in poi, se volete anche con voi, 800 24 00 24.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Durante questo campionato certe difficoltà non mi erano mai successe, devo essere sincero, in 30 anni di calcio, però insomma alla fine ha vinto il bene. Vorrei solamente esprimere il dispiacere per il presidente Stirpe Frosinone, che è una delle persone più per bene di questo mondo.
Un'impresa difficile, gli è riuscita e sono contento. Sono contento per lui, dispiace molto a noi. Purtroppo anche stasera non penso che l'Udinese abbia meritato di vincere. Purtroppo il calcio è questo, bisogna saper accettare i risultati sul campo.
Dobbiamo pensare solo a noi stessi e non ascoltare gli altri campi, perché può succedere di tutto e non possiamo dipendere dagli altri. Su quello siamo stati bravi. Eusebio è un amico, è stato un compagno di squadra, è stato l'allenatore di mio fratello. Sicuramente vederlo così non è bello, anche perché secondo me il Frosinone è una squadra che propone un bel calcio, e retrocedere così sicuramente non è bello, ma non è bello per nessuno. Mi è dispiaciuto tanto.
Allora, Corsi, presidente dell'Empoli, Stirpe, presidente del Frosinone e Cannavaro. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Beh, l'assassino sulle ultimissime righe dell'ultima pagina, l'assassino è Niang, la vittima è il Frosinone.
Sì, insomma, è stato un verdetto veramente feroce. Feroce perché anche nella partita di ieri il Frosinone non aveva fatto male, aveva avuto le occasioni migliori. L'ha rischiato nel primo quarto d'ora 20 minuti con l'Udinese che aveva approcciato meglio la gara, però poi aveva colpito una traversa sul calcio di punizione, un palo nel secondo tempo e in generale aveva costruito le occasioni migliori. E poi comunque la sconfitta non sembrava che potesse essere un problema, ma è arrivato questo gol al 92esimo. Io credo che qui sia abbastanza facile quantomeno sfiorare la banalità, nel senso che da un lato chiaramente c'è la soddisfazione per l'impresa dell'Empoli, che è strepitosa, deve essere sottolineata. Nicola si conferma uno specialista, questo è indiscutibile. L'Empoli è una di quelle società che ha dei valori, ma tutte e tre, Empoli, Udinese e Frosinone sono tre eccellenze, perché l'Empoli ha da sempre settore giovanile, programmazione eccetera eccetera. Il Frosinone quest'anno ha messo in luce un bel gioco di Francesco, meritava la salvezza. Grande giornata d'andata, ma anche un'idea di calcio bella, no? Certo. Bella, stimolante. E il Frosinone anche nei momenti difficili non ha cambiato allenatore, anche questo è un esempio secondo me che meritava un premio. E l'Udinese sicuramente è un po' appassita rispetto agli anni d'oro, però rimane una delle eccellenze nello scouting, nell'andare a trovare i giocatori.
Rimane un grande club.
E quindi voglio dire, insomma, è un grande club retrocedere
col suo stadio, insomma, un grande club. È chiaro che qualunque verdetto è ingiusto. No, volevo. Oh, che piacere, mister Guidolin. Buongiorno Francesco.
Ciao Carlo, ciao Pier, ciao ragazzi, ciao. Ben ritrovati. Mi che fa bello, piacere sentirvi.
Che bello trovarti giù dalla bicicletta, almeno per 5 minuti.
Sì.
Senti, no, poi parliamo di Pogacar, però mi andava di sottolineare due cose. La prima, il presidente Stirpe che ha dato una grande lezione, abbiamo sentito le sue parole, sono state riprese da tutti e gli elogi sono corretti.
Sì, un signore veramente.
Lezione a tante pecore impazzite, un signore. E poi l'Atalanta, che la tua vecchia Atalanta, che si è fatta anche qualche nemico, addirittura è riuscita a farsi qualche nemico, ma ieri ha distrutto il Torino quasi senza fare apposta.
E stanno vivendo un momento magico quando tutte le cose riescono e quindi vanno in campo con una consapevolezza di essere forti, perché lo sono, ma ci credono anche tanto, e quindi non c'è avversario in questo momento contro che può, come dire, ribattere i colpi dell'Atalanta. Veramente è grande quello stato di grazia, stanno vivendo uno stato di grazia straordinario e lo meritano per tutti questi anni che stanno facendo cose straordinarie. Mancava il tassello del trofeo, è arrivato anche il trofeo, adesso è una festa continua.
Ma allenare lì cosa vuol dire? Cioè, che cosa c'è di diverso?
Allenare all'Atalanta?
Sì.
Beh, intanto l'Atalanta ha un grande presidente che è stato anche il mio presidente quando io ho avuto questa brevissima esperienza a Bergamo. È una persona eccezionale, un conoscitore del calcio, un uomo vero, mi fa piacere ogni volta parlare di Percassi e mi fa piacere che abbia raccolto questi risultati, perché è veramente una persona, un presidente, un uomo tutto d'un pezzo, una persona straordinaria. E lavorare lì vuol dire, per quello che ricordo io, un po' come se succede a Udine, si lavora tranquillamente, non ci sono grandissime pressioni, però c'è la voglia di crescere sempre, di fare bene, di migliorarsi. E l'Atalanta proprio 7-8 anni fa ha raccolto il testimone dell'Udinese, perché fino a 7-8 anni fa noi, posso dirlo con un pizzico di orgoglio, lottavamo per il terzo, per il quarto, per il quinto posto, per il sesto, eccetera. Quindi poi l'Udinese ha avuto questo periodo di questi anni in cui le cose magari non sono andate tanto bene dal punto di vista della classifica finale, ed è emersa questa forza dell'Atalanta. Ambienti dove è forse un po' più facile, ma fra virgolette, lavorare che rispetto ad altri.
Questo è quello che posso dire di questi luoghi. Tutto chiaro, è che vi ricordo molto bene, cioè quell'Udinese lì. Ma Pierluigi, altro dato politico, la Roma è fuori proprio per questo discorso, fuori dalla Champions, così come la Lazio, ripartiranno da altre basi, e tutto sommato da dov'era, almeno la Roma, no? Cioè dall'Europa League.
Sì, è chiaro che oggi, insomma, credo che a Roma ci sia sponda Roma un po' di delusione, perché anche se il percorso di De Rossi è stato sicuramente un percorso positivo ed è ancora una volta, secondo me, anche nelle dichiarazioni, nella comunicazione, un personaggio bellissimo, veramente bellissimo. Però insomma è chiaro che questo miglioramento, che è stato oggettivo, che c'è stato dopo l'addio a Mourinho, non ha prodotto poi dal punto di vista pratico conseguenze strapositive. Non va dimenticato che è vero che Mourinho è stato sostituito quando era nono in classifica, ma aveva appena finito un tour de force con delle squadre molto forti, aveva davanti a sé tre partite sulla carta facili ed era a 5 punti dal quarto posto e a 4 punti dal quinto posto. Quindi poi alla fine, se guardiamo il campionato, il salto di qualità non c'è stato, c'è stata la percezione di un possibile salto di qualità, soprattutto all'inizio con le prime partite. De Rossi comunque ha portato, voglio essere chiaro, De Rossi ha portato entusiasmo, non si può non considerare positivo il tentativo che la Roma ha fatto, però poi finisce la stagione e sei lì, e sei dove eri prima. E se la conclusione di tutto sarà che dovrai cambiare tanti giocatori, allora vuol dire che non aveva tutti i torti Mourinho. Poi lo diceva, secondo me, in una maniera oggettivamente complicata per la gestione, sia per i Friedkin che per tutto l'ambiente, perché lo dice in maniera un po' troppo brutale.
Sì.
Però insomma, poi alla fine dei cambiamenti li dovrei fare. La Roma sta dove deve stare, secondo me. Quella che è la sua condizione di classifica, il sesto posto è in linea con con certo. il valore della squadra in un anno in cui c'è stata la grande, il grande exploit del Bologna, ecco,
no,
diciamo
ma
che
se,
senza, però c'è stato anche il grande flop del Napoli, quindi sì, è quella dimensione lì, ecco.
È in quella dimensione lì, no, potevano essere di più, invece sono una di meno, sai? Potevano essere 6, invece sono 5. Questo un po' ci dispiace, ma vabbè, ne prendiamo atto, anche perché l'Atalanta fa benissimo a cercare di arrivare anche terza, perché se la merita tutta. Oh, professor Guidolini, mi veniva in mente Cannavaro, De Rossi, Gilardino, come valuti questi ragazzi? Ci aggiungo anche Thiago Motta, che ha fatto un altro percorso ma è stato azzurro pure lui.
E beh, sono ragazzi giovani che hanno smesso da poco di giocare e hanno intrapreso e stanno tentando la via per diventare allenatori, lo sono già, e sono già chi più chi meno bravi nel lavoro che stanno facendo. I complimenti principali per questa stagione vanno sicuramente a Thiago Motta, che ha fatto un lavoro eccezionale, ma tutti quelli che hai nominato, tutti questi ragazzi, sono quelli che sono i ragazzi di 40 anni circa che vogliono ricordano il loro passato da calciatori, ma ne vogliono scrivere un'altra pagina di storia dalla panchina, cosa più difficile ma forse sì. Che dà più soddisfazioni.
Tu quando sei diventato allenatore dopo essere stato giocatore? Perché quel passaggio lì, com'è?
Ho fatto presto perché mi sono infortunato presto, intorno ai 28 anni, quindi ho capito che non era più il caso di giocare, e dopo poco ho cominciato con una squadra di bambini. È arrivata la prima squadra in C2, poi la C1, la Gavetta, eccetera.
Ma
e quindi
testa?
Ho cominciato a 30 anni.
Nella testa
mi è sempre piaciuto quel ruolo, però non pensavo di poter arrivare a fare come lavoro l'allenatore. E è stata una sorpresa anche per me.
Senti Francesco, ti chiedo un'ultima cosa.
Per certi aspetti.
Sì, ti chiedo un'ultima cosa che non riguarda il calcio. Schierati. Allora, discorso che facevo anche ieri. C'è chi dice Giro d'Italia con un dominatore scritto, scontato, eccetera, quindi ci siamo rotti le scatole. C'è chi dice, e io mi metto tra questi secondi, grazie Pogacar perché sei stato in tournée in Italia e ci hai fatto vedere delle cose straordinarie. Perché io ricordo Lemon, Armstrong, e gente che con grande nome, enormi corridori, ma che venivano qui a passeggiare. Questo invece ha fatto una tournée. E quindi io sono molto contento e mi è piaciuto a morire questo giro.
Anche a me è piaciuto, sono convinto che Pogacar ha fatto siamo tutti convinti ha fatto un percorso straordinario. Non è venuto qui per allenarsi, ma è venuto qui preparato per vincere il Giro d'Italia. Si sapeva che era il favorito numero uno, lui ha speso poco, fra l'altro ha fatto dei numeri incredibili ma spendendo poco, gli è rimasta quindi quella lucidità che gli ha permesso anche di fare dei gesti meravigliosi al di là della bicicletta, oltre che pedalare. Ed è pronto per il tour, Carlo, è pronto per il tour perché pressioni non ne ha avute, sicuramente non ne ha avute. Non ha speso tantissimo, adesso si riposa bene un po' e poi, come fanno tutti i corridori, andrà in altura per prepararsi bene per la Gran Boucle, che sono convinto che è proprio la stagione giusta per fare la doppietta, anche perché sì. Sono altrettanto convinto, e questo mi dispiace, che sarà difficile se ci sarà vedere Vingegaard al 100%.
Assolutamente, lo credo anch'io. Poi un giorno parleremo anche della collocazione di questo, ma è troppo presto, bisogna aspettare che si posi la polvere nel gota del ciclismo, però ripeto, è ancora un po' presto, perché ho l'impressione che questo sia davvero un grandissimo per quel libro lì. Grazie Francesco, un abbraccio.
Grazie a voi,
ciao.
Amici, grazie,
ciao,
un abbraccio
ciao,
della parte
ciao,
mia.
Ciao.
Invece,
ciao
mio. A te Pier, prima di sentire la borsa e poi di passare a Carletto Pellegatti, che a proposito di maglia rosa si è vestito da Miss per consegnare la maglia rosa a Pioli l'altro giorno, poi ve lo raccontiamo. No, mi devi togliere, c'è una cosa che non capisco, vediamo se riesci a aiutarmi, che è questo: Conte va a Napoli, no? Ma De Laurentiis ha parlato, sì. Prossimi 10 giorni, ok. Quanto, la lettura è che la seconda scelta dopo che Gasperini ha deciso di rimanere all'Atalanta, però tra i due allenatori non è che trovo grande somiglianza nello status, nella dichiarazione di intenti, nemmeno nel gioco in fondo. Mi sembra un po' come le mele e le pere, cioè non posso prendere quello, prendo questo, ma è una roba diversa.
Conte e Gasp?
Sì.
Ma no, secondo me dal punto di vista dell'intensità si assomigliano,
sì.
Molto. È chiaro,
sì.
Che Conte ha avuto, cioè, no, fatto traiettorie diverse. Su Gaspa avevo ragione, ragione. Anche sul Panathinaikos che ha vinto la Coneca. Ma veramente è un periodo che
che ti prendi,
chiedi e io, sì. No, su Gaspa avevo ragione, ma perché? Perché facevo proprio fatica a immaginarmelo lontano da Bergamo, te lo dico sinceramente, anche se chiaramente la scelta è personale, ci poteva stare, lì era veramente pari o dispari, nel senso che ci poteva stare, ed era assolutamente legittimo che lui potesse essere desideroso di fare un'esperienza da un'altra parte. No, secondo me non sono distanti, hanno una...
Beh, però Conte, tu dici, ok, Conte, competi per lo scudetto, non senza se, senza ma, ti chiederà dei giocatori senza se, senza ma, costa 8 milioni, quello che si legge. Anche lì senza se, senza ma con Gasperini sarebbe stata una roba.
È chiaro che Conte fra tutti gli allenatori, diciamo quantomeno fra gli italiani che c'erano in giro, è sicuramente il più agognato, il più atteso, sì, e quello ideale per fare una rivoluzione, per cambiare rapidamente. Certo. È un allenatore non particolarmente aziendalista, è un allenatore che prendi se hai la condizione economica per poter fare una crescita importante, significativa. Poi magari il Conte di oggi potrebbe essere diverso da quello di qualche anno fa, perché magari ha tanta voglia di tornare, io non so, vedremo che budget avrà a disposizione il Napoli, però che De Laurentiis abbia le risorse non c'è dubbio, anche perché ha avuto una gestione assolutamente oculata in questi anni. Certo. Abbiamo sottolineato mille volte, certo, insomma, il disastro sportivo della stagione l'abbiamo detto, ribadito, anche dal punto di vista economico il Napoli abbia i meriti di una gestione molto curata, molto precisa, questo è indiscutibile. Ah, certo. Quindi no, sono molto curioso se verrà confermato. È chiaro che è una sorta di dichiarazione di intenti.
Sì, sì.
Non giocherà la Conference, questo potrebbe dare un piccolo vantaggio in campionato, anche se io ti dico la verità, soprattutto se non sei il Real Madrid. Boh, non lo so, sarà che ero a Tirana a fare la telecronaca 2 anni fa, e non ero l'anno scorso a Praga, ma immagino l'emozione di tifosi della Fiorentina, e sto per raccontare Fiorentina Olympiacos. Secondo me, ripeto, se non sei il Real Madrid, sì, che quindi,
anche
quindi,
insomma, era arrivato alla Juventus, ma poi pure al Chelsea senza coppe, e vi ricordate che cosa ha combinato in quelle stagioni? Allora, Deborah Rosciani è arrivata, e io le do la linea per la borsa e noi torniamo subito dopo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Bomba del fisico, permette. Per ricordare 5 stagioni del Milan, uno scudetto emozionante, perché possa tagliare ancora tanti traguardi da primo in classifica. Bello. Grazie davvero. Grazie a tutti.
Carletto Belegatti, ciao.
Ciao. Sì, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Senti, io ti voglio un mondo di bene, ma non sei esattamente una miss del Giro d'Italia, posso dirlo, me lo permetti? Hai dato la maglia rosa a Pioli.
Non ci sono dubbi.
Senti,
ma non ho capito l'incipit, però.
L'incipit.
Non so dove vuoi arrivare.
No, era semplicemente una constatazione, perché voglio arrivare da un'altra parte, domandandoti perché Ibra invece di...
Sei
fare...
passato da Roma per andare fino in Finlandia, dimmi.
Esatto, sì, è una mia specialità. Sono passato da Roma, cioè dalla maglia rosa che hai consegnato a Pioli, per arrivare in Finlandia, dove Ibra posta delle foto con scritto sopra 433, ma perché non prende un microfono e non spiega le cose?
Io, dato che tu mi segui, allora io sono partito così nel mio video di oggi. Alan Turing. Come tutti sanno, Alan Turing è stato praticamente colui che ha iniziato tutto l'informatica, un criptoanalista, protagonista del film interpretato da Benedict Cumberbatch, sì, Imitation Game,
sì,
ed è stato quello che ha decifrato Enigma,
sì,
e ha svelato i codici tedeschi durante l'ultima guerra mondiale. Alan Turing, e quindi è un criptoanalista, neanche Alan Turing riuscirebbe a capire il 4-3-3 di Ibra a che cosa si riferisse. Al nuovo allenatore? Cioè, era più facile decifrare Enigma dei tedeschi che piuttosto che questo 4-3-3. E in effetti nel mio video di oggi ho invocato, parlate, dite qualcosa, bravo, spiegateci. Bravo. Io ti giuro, Carlo, ti giuro, ero con Peppe Di Stefano, il mio collega, oggi, perché oggi uscirà il nostro libro ufficialmente,
sì,
lo pubblicizzeremo ufficialmente, c'è solo un presidente dedicato al presidente Silvio Berlusconi. Tra poco ci sarà l'anniversario della sua scomparsa.
Ti aspetto qui a farlo vedere, Carletto. Ti aspetto qui a parlare.
Quando vuoi, inviti volentieri, volentieri. Ebbene, passo per strada Peppe Di Stefano, testimone. Ma veramente Fonseca? Ma veramente Fonseca? S'aspettano che io dica no! È una cosa incredibile. Io dico semplicemente... non è che debba spiegare, non vuol dire giustificare.
Bravo, bravo, esatto.
Con Lopeteghi, se avevi scelto Lopeteghi, abbiamo scelto Lopeteghi per questo motivo e questo motivo. Ripeto, non è che debbano giustificarsi, nessuno, però io ti giuro, solo a nominare Fonseca. Io non è che legga i commenti sempre,
sì,
ma passo per aziendalista che voglio Fonseca, solo a nominarlo.
Sì.
Una cosa che...
Vabbè, ma il nervo è scoperto.
Guardate che ben apprezzato in Francia, perché è apprezzato in Francia. No, eccolo lì, difende la
ma
società.
Ma il nervo è scoperto, Carlo. Ma il nervo è scoperto, ma è scoperto per il motivo che tu dicevi prima.
Poi
perché stanno zitti,
a Napoli.
Dai. Ma esatto,
infatti...
Ma infatti questa la giro a Pardo, che non è Turing, ma è Pierluigi Pardo, e ci capisce comunque di criptoanalisi.
Anche di criptoanalisi, non sapevo che il tuttologo è una delle mie specialità,
no, no, capisco che è tutto giusto che insomma spiegare a chi non l'avesse capito che se uno fa cronaca e racconta delle notizie non è che sta avallando delle scelte. È anche opportuno spiegare che Fonseca è un buon allenatore, che è stimato in Francia e non solo.
Attenzione,
in Francia, poi è chiaro,
stai attento che... a quello che dici, stai molto attento.
No, scherzissimo.
No.
È una scelta folle, demenziale. No, ma però insomma torniamo al discorso del microonde dell'altro giorno, cioè ci sono allenatori che scaldano e altri che scaldano di meno. È chiaro che se Conte va al Napoli ed è il re da questo punto di vista di chi riesce a scaldare una piazza, il Milan sceglie una soluzione che è una soluzione diversa dal punto di vista dell'ingaggio, prima,
certo,
di tutto, perché si parla, Carlo sicuramente ha più notizie di me, di un ingaggio intorno ai 2,5 a fronte di un ingaggio intorno agli 8.
Almeno no, così no, ti prego. Almeno non è altro, ma è 3, non 2,5, 3.
3. Vabbè, scusa, sono meno di 8. No, però Pier, io ti faccio criptoanalisi, cioè senza parlare, il Napoli prende Conte e dichiara di correre per lo scudetto, la Juventus batte una via nuova e parte comunque in seconda fila, il Milan
che a me sarebbe piaciuta.
Il Milan cambia per non cambiare, quindi la mia lettura è questa.
Hai ragione, questa è la lettura, questa è una lettura
Gatto
corretta.
Gatto Pardo. Tutto cambia, ti ricordi? Tutto cambia per non cambiare.
Certo.
Questa è una lettura corretta. Lo dico con affetto, potrebbe essere un po' superficiale, nel senso che soltanto il tempo ci dirà se realmente le cose andranno così. Ma è assolutamente corretta. Cioè, stai dicendo una cosa che oggi, in termini, anche se vuoi, proprio lo dico volutamente, di marketing.
Bravo,
oltre che di sostanza, è la selling proposition, come direbbe Procter & Gamble. Cioè il Napoli, se chiude con Conte, dice: ho preso un numero uno delle rivoluzioni perché voglio tornare a vincere immediatamente dopo questa annata terribile. La Juve prende l'allenatore più glamour che c'è fra gli emergenti,
sì,
e il Milan prende un buon
Sì.
Prende un buon allenatore, e qui spero che nessuno, perché per me è un buon, allenatore, ma certo, certamente un allenatore di fascia medio-alta, non un big.
Perché contraddici.
Sono d'accordo con voi, ragazzi. Che devo fare? Qua non so se c'entra l'algoritmo, non so se c'entra la filosofia di fondo.
Pierluigi, Pier, sì. un altro punto da sottolineare: sei partito dall'Instagram e dal post di Ibra. Ibra sta per essere trascinato nel gorgo delle, lui idolo assoluto, nel gorgo delle cattiverie, dell'insoddisfazione, delle critiche aspre, perché lui è stato un idolo, è arrivato, era il punto di riferimento, l'hanno preso diciamo per sostituire il buco che non hanno mai colmato quando è andato via Maldini, no?
Sì.
Mi sembra chiaro questo, no? L'uomo di campo, lui che conosce l'ambiente, e questo mi dispiace, mi addolora. Sta per essere, adesso basta che lui posti anche che bella questa Ortensia e arriva un elenco di ma no, anche tu ci hai deluso, ma allora perché tu hai scelto tu Fonseca, e mi dispiace, anche lui sta per cadere nel gorgo delle critiche.
Sono partiti dei fischi l'altra sera, Carlo, no?
Lui non lo so, però anche lì appena c'era l'inquadratura di un dirigente lì partivano i fischi, però secondo me non devono rassegnarsi a continuare a scendere, cioè devono ribellarsi a questa cosa, fermare questa discesa di consensi, però sinceramente io non lo so, però la discesa di consensi è ineluttabile, addirittura dopo mesi di Pioli out, adesso Pioli è finito, Pioli out e c'è subito Fonseca, cioè è una situazione così magmatica, il magma è duro sotto, sopra, ma dentro è rovente,
certo.
E io non credo di vedere una situazione così pesante, mi sembra così. Chiaro che se siamo influenzati, uno dice, dai social, poi ci sono 800.000 che vanno a vedere il Milan uguale.
No,
forse
chiaro,
è vero,
chiaro,
forse
chiaro.
È vero, non lo so.
No, ma mi dai una lettura che è quella che mi aspettavo. Cioè, giuro, mi conforma la mia sensazione, è quella che Carletto Pellegatti, che è mille volte più dentro di me, mi conferma. È la lettura che do.
Comunque,
io.
Ti do un titolo finale, perché sì? Credo che tu sia per lanciare il traffico. Sì. Questo è il calcio nell'era del consenso. Cioè, questa cosa che c'è sempre stata.
No, ma quando c'era Silvio che ha scelto Capello, che ha perso con l'Espagnol Sacchi,
sì, appunto.
Cosa sarebbe successo?
Ne parlavamo ieri pomeriggio. Adesso la grande differenza sono i social network, sicuramente, e il fatto che di calcio si parli comunque di più rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa. Quindi è tutto duplicato, no? In termini di attenzione.
È un po' di cattiveria molto aumentata.
Cattiveria e un po' di esagerazione, anche perché ci sono pure degli opinionisti rispetto al passato, cioè, ma parlo in generale, non c'è riferimento a nessuno, però voglio dire, cioè, una volta c'erano Tosatti, non lo so, Orbezzano, insomma tutto era in punta, no? In punta di penna. E oggi, anche perché c'è appunto chiaramente la tribuna dei social che tendono a privilegiare chi ha delle opinioni forti e assolute, questa roba finisce per incentivare dei giudizi tranchant, per cui si passa per qualsiasi allenatore da in o out nel giro di due partite. Una volta questa cosa c'era, però magari veniva incanalata in binari un pochino meno virali e vissuta in maniera più morta.
Ragazzi, tutto molto interessante, io vi ringrazio a Carletto Pellegatti e per Luigi Pardo, che ritroveremo domani. Lancio il traffico e chiudo.
Tutti convocati.
Allora, Guido Bagatta è tra le molte altre cose anche un uomo di radio, quindi mi capirà. Io ho 4 minuti e 3 temi, quindi lo saluto. Ciao Guido. Ciao Guido.
E gli dico io, anche se non lo so. Eurolega, campionato NBA.
Sì. L'altro?
3 temi.
Sì, uno è campionato.
Vado
NBA.
Vado dal primo.
L'altro?
Eurolega, campionato NBA.
Bravissimo, perfetto, vai.
Dal primo.
Allora, io partirei, se sei d'accordo, dall'Eurolega, che è la cosa che più mi ha intrigato, perché guardiamo la festa degli altri, ma è sempre bellissimo.
Allora, partita stile NBA, tutte le 4 squadre superiori nettamente alle altre. Milano e Bologna devono lavorare tanto per arrivare lì. ha vinto la squadra che aveva dichiarato all'inizio di vincere, perché Altman, l'allenatore del Pana, dal primo giorno contro tutti, visto che il Pana erano anni che non la prendeva mai, ha detto: noi vinceremo l'Eurolega, l'ha vinta alla grande, dando 15 punti al Madrid, che come nel calcio è un monumento.
E Lucas, che fa 24 in 24
Lucas,
minuti.
Numero uno nonostante l'età, ma soprattutto l'Essort, centro francese, che è un centro super moderno, perché salta come una guardia, prende rimbalzi, e poi l'arrivo di Kendrick Nunn, che ha cambiato completamente il volto della squadra, giocatore messo un po' da parte dall'NBA,
e anche da Milano,
che invece
peraltro
fa la differenza.
Pure da Milano, che doveva prenderlo e poi non l'ha preso. Ataman non, esatto, non mi sta simpaticissimo, però ragazzi, dove va vince, comunica magari in modo un po' forte, ma vince.
Come i tuoi giocatori, i tuoi allenatori del calcio, dico tuoi perché ci parli spesso, giocatori, gli allenatori nel mondo del calcio, quelli che parlano tipo la Mourinho, poi vincono, poi perdono anche, però sono quelli che vanno in prima pagina.
Sì, quelli che strillano, che sono quelli di Venezia, Bologna.
Allora, quella serie che sto facendo io non so come prenderla, perché non so se dire fantastica Bologna, che ha vinto due gare all'ultimo secondo, oppure Bologna schiva un proiettile, anzi due, perché Venezia riesce a rimontare in gara 1 20 punti, in, sì, gara 2 22, sì, quindi Bologna, sì, ha un'anima debole. Se la rivolti dall'altra parte, ti dico grandissima Venezia che rimonta, ma poi è Venezia che non sa vincere quando si trova con la palla in mano per due volte, sia in gara 1 che in gara 2, per portarsi a casa la partita.
Sì, sulle polemiche, Guido, visto che eri lì e l'hai seguito per Eurosport, perché Spaia l'ha tenuto con le catene, dopo quel fallo che secondo me fallo non era, ma comunque questo conta poco.
Allora, secondo me, ti devo dire la verità, il contatto c'era sotto canestro, ovviamente Sims è largo un metro e mezzo e quindi occupa più spazio, lì è a discrezione degli arbitri, si può chiamare o non chiamare, però secondo me i problemi di Venezia non sono quelli, deve capire, sì, come mai per due volte ha avuto la palla, l'ha giocata male, tra l'altro ieri con il giocatore che aveva fatto molto molto bene, sto parlando di Tucker, aveva vinto lui la serie con Reggio Emilia, malissimo in gara 1, ieri è andato da giocare a lui la palla chiave di gara 2, direi io che non capisco una cippa di basket, insomma, dal lato della panchina, lui è l'ultimo a cui avrei dato il pallone, l'ultimo.
Sì, sì, ma pure io, mio pronostico, tornerai a Bologna. Mio pronostico, sbaglio sempre i pronostici per gara 5. Senti, per chiudere invece, finali deboli quelle di Conference, mi aspettavo più resistenza da Minnesota, sarà Dallas-Boston. Io Boston non la vedo così solida, continuo a non vederla così solida.
Allora, sicuramente Dallas-Boston, visto che sono 3-0 tutte e due, sarà la finale. Dallas è una squadra molto meglio dell'inizio dell'anno, hanno preso due giocatori come Gafford, che in mezzo fa la differenza, l'altro è PJ, ostia, un vuoto di memoria perché sto guidando, comunque te lo dico, e hanno fatto il salto di qualità, ieri Doncic ha fatto una partita della Madonna, con Irving si trova benissimo. Però attenzione, tutte e due le serie sono due serie che potrebbero comodamente essere 2-1 per l'altra squadra, perché Indiana ha fatto come Venezia, bene, e Minnesota meritava. Ok,
ci giochiamo, quindi, Boston?
No, io mi gioco Dallas.
È pure io, sai.
Soprattutto se Porzingis fa fatica a rientrare, se non è al 100%.
Aspettavo solo la tua conferma, quindi farò così anch'io. Grazie Guidone, sempre un piacere.
Un abbraccio.
Ciao Guido.
Poi quando torna alla memoria ti chiamo.
Bravo, grazie, non mi ricordo nemmeno io. Grazie Guido Bagatta, chiudiamo qui. Claudio Schettoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani.